Servizio Meteo. Parliamo ora del tempo del fine settimana. Banchi di alienazione investiranno tutto lo stivale, fin dalle prime ore del venerdì. Correnti ascensionali porteranno rottura di pale al nord per l'intera giornata di sabato e domenica, mentre il centro, il sud e le isole saranno attraversati da noia, con noia mortale a tratti durante le ore serali. Caso particolare però Piazzola sul Brenta, che sarà interessata dalla 3 giorni di radiazione, dove sono previsti socialità e divertimento, con dibattiti, concerti e il mitico laghetto dove fare il bagno.
Luglio, Piazzola sul Brenta torna alla 3 giorni di radiazione.info, la radio che ti contamina. Non mancare. Per maggiore info vai su www.radiazione.info o sulla pagina Facebook di Radiazione.
Di 8 luglio 2015, sono le 9:02, siete in diretta con radiazione.info, va ora in onda la rassegna stampa. Potete contattarci al 388-4292-504 o tramite il profilo Twitter di Radiazione. Vi lasciamo con ancora un po' di musica, poi torniamo in diretta con la lettura delle prime pagine dei quotidiani. We'll be right back. Ecco qua, si erano aperti i flussi microfonici, 9 e 5 minuti, partiamo leggermente in ritardo, ma non in ritardo come l'ultima volta. Siamo comunque la formazione originale, io intanto cerco di dipanare i microfoni dai grovigli che la mia conduttrice crea, sommandoli a quelli già preesistenti.
E allora, buongiorno a tutti cari radioascoltatori e radioascoltatrici, appunto sono le 9.05, quindi cominciamo subito, un pelo in ritardo, ma mai come quando non ci sono io, che il mio conduttore, co-conduttore, si rattrista e si perde per le strade di Padova e non riesce ad arrivare in tempo in questa bellissima sede, in via Ogni Santi 58, ricordiamo. E allora, per l'appunto, prime pagine, cominciamo dal Corriere della Sera. Intesa in 5 giorni o Atene fallisce, linea dura dell'Europa, la Grecia al vertice senza proposte scritte, richiesta di nuovi aiuti. Il negoziato Tusk e Juncker, decisione entro domenica, niente è escluso, il fondo monetario rischi anche per l'Italia. E invece la foto è dedicata alla situazione dei migranti, i migranti dimenticati da un mese sugli scogli. Stiamo parlando della situazione a Ventimiglia, in 51 cercano di entrare in Francia. E poi l'articolo di fondo di Barbara Stefanelli, l'Europa ha bisogno di un cuore. E in giro qua e là, riflessione 1, UE da migliorare anche cambiando i tratti di base. Riflessione 2, non si infliggano altre sofferenze ai cittadini. Scuola, arriva la riforma, proteste e cortei. Se non sbaglio dovrebbero averla discussa e approvata ieri, ma dopo magari ne leggiamo di più. E poi le mamme borseggiatrici di Milano, grande articolo da mettere in prima pagina per il Corriere della Sera. E andiamo alla Repubblica, che anche lei dedica foto e titolone questa volta alla Grecia. UE, Grecia fuori in 5 giorni, Juncker senza accordo, pronti all'uscita dall'euro, domenica super vertice di tutti i 28 paesi. Entro domani il piano di Tsipras, giù le borse, Milano di nuovo la peggiore, meno 3%. E sempre riguardo alla Grecia, in retroscena, la linea dura in cerca dell'intesa, lo scenario, il vero volto di Falchi e Colombe, l'analisi, Obama in campo contro la Grexit. E poi le idee, perché Berlino il debito, perché per Berlino il debito è colpa. E ancora furti e scippi, triplicate le pene. E, Shakespeare o l'hip hop, la canzone è sempre d'amore. Ah, il racconto Shakespeare o l'hip hop, la canzone è sempre d'amore. E poi le varie inchieste, Malibu, la rivoluzione in spiaggia, il lido dei VIP aperto per legge a tutti. Fazio rischia tutto, resuscitò Mike per il pubblico dei tablet. E lo spagnolo diventa made in USA, ora è la seconda lingua al mondo. E andiamo a leggere, non so, per esempio, il manifesto. Il manifesto, euro disprezzo, Juncker squalifica il referendum all'Europarlamento. Tsipras, mi spieghi su cosa hanno votato i greci. Il leader di Siriza oggi replica in aula. E ieri ha presentato l'ultima proposta di Atene a Merkel e Hollande. Ma la BCE discute il Grexit e l'Eurogruppo attende la richiesta di un nuovo finanziamento ponte. Sempre riguardo alla Grecia, fratture nell'Eurozona, prospettive a sinistra. I socialisti cedono, oggi Strasburgo dà il via libera per quanto riguarda il trattato FTTP. Poi, sempre riguardo alla Grecia, la lettura, la Grecia, l'euro e la crisi mondiale, e l'articolo di fondo, la favola dei 18 contro 1 di Marco Boschetta. E poi, insomma, vari occhielli. Tortura in Senato, vince la polizia del SAP, annullate le modifiche della Camera, rimpallo e legge a rischio, allarme numeri a Palazzo Madama, il governo pensa al rinvio, Forza Italia offre aiuto ma la posta è alta. E poi lavoro, a Bologna appalti puliti, stop al massimo ribasso e conservi il vecchio posto, è l'impegno del comune. E allora passiamo a, non so, un altro quotidiano, potremmo leggere La Stampa, Europa, ultima chance per la Grecia, entro domani mattina la proposta di Tsipras, poi domenica nuovo vertice. Juncker: non escludo nessuna ipotesi, c'è anche uno scenario per Grexit. Il governo ellenico pronto a chiedere altri 30 miliardi per i prossimi due anni. Borsa: Milano perde ancora il 3%. Alexis: così forte, manda in crisi Panzer Angela. Tre motivi per salvare Atene, l'articolo di fondo, poi DDL scuola verso l'ok, atenei valutati nei concorsi, governo pronto alla retromarcia, coppie gay, diritti per tutti e la tradizione da difendere. Francia Italia, reportage dalle frontiere che hanno accolto migliaia di profughi, morire nel tunnel di Calais e poi un mese sullo scoglio di Ventimiglia. E il buongiorno della stampa di Vittorio Sabadin, poesia e musica, un computer sfiderà l'uomo. Nel New Hampshire una giuria confronta i lavori di studenti e robot e premia il migliore. Che figata. E infine leggiamo il Sole 24 Ore. Grecia, fumata nera, cadono le borse. Milano la peggiore, meno 3%, BTP e bonus verso la parità. Ma l'ETF greco risale a Wall Street, ultimatum della UE, entro domani un piano da Atene, domenica consiglio straordinario a 28, il commento negoziato permanente. E poi agenzia delle entrate, sotto scacco, rischio default fiscale, ovviamente questo per quanto riguarda Italia. Poi passiamo oltre continente, Cina, scatta l'emergenza mercati, sospese le contrazioni sul 25% dei titoli quotati. L'articolo di fondo: né con questa Grecia né con questa Europa. E poi insomma direi basta. E poi Focus SPA, finanza pubblica, la regia passa a Palazzo Chigi. E infine verso l'ok alla riforma della scuola. Allora passiamo a l'Ansa, giustamente, un attimino che la apro perché non ero pronta. Mamma mia, c'è un caldo in questa sede che voi non avete neanche idea. Allora, domenica vertice a 28 stati UE, ok, in 5 giorni o Atene fallisce. Pronti a Grexit, Obama, Merkel, Grecia resti in Eurozona. Renzi, con buona volontà, accordo si trova. Trilaterale, Merkel, Hollande, Tsipras, nuovo ministro greco, si presenta senza proposte scritte. Il premier chiede prestito, ponte entro 48 ore e domani sarà il Parlamento europeo. Valls apre a ristrutturazione debito. Schaub chiude, è contro i trattati. Borsa asiatica a picco, timori, contagio da Grecia a Cina. Maxi sequestro da 1,6 miliardi, colpito imprenditore anti-racket. Azzollini, Stefano propone il sì all'arresto. Calcio scommesse, non ci interessa. Scoppia bombola di gas, un morto a Taranto, almeno 6 feriti. L'esplosione è avvenuta in un appartamento al piano terra.
Madonna, che notizie.
Italia sulla graticola, caldo record, allarme per gli anziani.
Però vive. Quindi
basta, direi.
Basta. Quindi passiamo al Mattino di Padova. Io sono continuamente assediato da questa mole di fili che pende da ovunque. Cerchiamo di fare così. Allora, vediamo cosa titola il Mattino di Padova quest'oggi. La crisi della Grecia, il piano di Tsipras non c'è, irritati Merkel e i ministri UE. Se non ci dai un prestito, c'è il Grexit praticamente. Questa è la panoramica che si delinea a Bruxelles. Calcio scommesse, chiesto il processo a Conte, amareggiato ma resto CT, che sta per Crotone, credo. Caldo record, ospedale in tilt, blackout continui, donna di 73 anni trovata morta in casa. Quindi il Mattino di Padova ci fa vedere come sa essere un giornale di grande informazione, mettendo proprio come notizia principale della sua prima pagina la notizia che per antonomasia non significa un cazzo se non parlare del niente, come parlare del caldo. E poi che una donna di 73 anni sia stata trovata morta in casa, sinceramente mi dispiace per i parenti di questa, ma non mi sembra un evento così irripetibile da metterlo in prima pagina. Poi un po' di pubblicità alle bellissime spiagge del litorale veneto. Da Sottomarina a Bibione, quanto costa una giornata in spiaggia? Costa sicuramente qualche giornata in ospedale se ti
da
fai il bagno.
Che questa è proprio la notizia principale, cioè sì, c'è anche l'immagine, la foto. Bella grossa.
C'è anche
centro.
La foto, si vedono delle signorine in costume da bagno. Profughi l'USL da via libera alle ex alla ex prandina. Bovolenta, per chi non si accontenta, condannata a falsa cieca con la pensione. Polverara, fora le gomme a 20 auto, male parcheggiate. Questa è nelle cronache. Io ho paura di andare a entrarmi nelle pagine interne di questo Matteo di Padova se questo è il meglio che tira fuori in prima pagina. Treno prende fuoco ad Abano, incendio nel locomotore di coda, convogli sospesi e pesanti ritardi. Motociclista di Vigo d'Arzare travolse carabiniere, la targa era coperta. Altre vittime in questura, ora sono 6 le rapine della Baby Gang. Poi ci sono i due occhielli sulla sinistra, firma di Fabio Bordignon e Giovanni Palombarini. Il primo che dice, il successo della terza Europa, inteso forse come il terzo mondo, terza Europa, non lo so, Siriza, il no e il progetto di Spinelli. Quelli che ti fumi. Andiamo in basso, basket, la vecchia amicizia con la famiglia Bernardi. Pirlo, sponsor della Virtus per la stagione in B, anche la Fibdon del maestro ex Juve. Esame di maturità, alberghiero, due gemelle diplomate con il 100, e ci sta per forza. Due gemelle, dovevamo prendere lo stesso voto. Beh, noi torniamo dopo queste avvincenti prime pagine, torniamo tra qualche minuto con le notizie locali. E torniamo in diretta alle 9:20 minuti. Allora, partiamo con le notizie locali prese dal Mattino di Padova, che io questa mattina non ho avuto modo di leggere, quindi farò una rassegna in tempo reale. Vediamo se c'è qualcosa di più interessante dentro che fuori. Forse dentro c'è qualcosa di interessante e hanno cercato di nasconderlo mettendo una prima pagina ridicola. La morsa del caldo, 2 ore di blackout paralizzano l'ospedale, impennata di consumi a fine mattinata, raggiunta la soglia record di 9 megawatt. Minchia, 9 megawatt. Si fermano gli ascensori, spenti i computer e strumenti, ritardi nelle visite. E poi c'è una foto scandalosa in cui si vede una donna che si spalma dell'acqua su tutta la coscia a una fontana pubblica. Andiamo avanti, c'è la famosa notizia di quanto costa al mare una giornata, tutti al mare, una giornata a 30 euro, è una cosa bellissima, c'è un'infografica con scritto parcheggio vicino spiaggia, Caorle, da 0 a 1,50€, da 0 a 5 euro al giorno a Jesolo, poi sottomarina, il Lido, cavallino, bibione, poi ombrello prima fila, ombrello fila centrale, lettino, sdraio, cabina... E puoi farti tutti i conti, insomma, di quanto ti viene a costare andare al mare. Quindi puoi anche farti la cosa, tipo se parcheggi a Bibione, l'ombrellone lo prendi a sottomarina, con una sdraio però presa a Jesolo e un seggiolino preso al Lido, e il gelato, tipo cornetto però qua si tiene conto, la coppetta non l'hanno considerata, in questa infografica la prendi a cavallino, magari riesci a ottenere il massimo risparmio possibile. Beh, beato chi ha fatto questo articolo, che insomma si è fatto quantomeno 6 giorni al mare a mangiarsi il gelato tipo cornetto, a stare seduto sulle sdraio, a prendere il sole, a fare il bagnetto. Va bene, andiamo a notizie più serie, se questo giornale ne contiene, cosa che più sfoglio le pagine, più mi mette dei dubbi. Allora, andiamo avanti, qua ci sono notizie nazionali che poco c'entrano con quello che succede in questa regione. Andiamo, vediamo un po' qui se c'è qualcosa. Vediamo qua. Enel vende la centrale di Porto Marghera. Il colosso energetico italiano metterà in vendita altri 22 impianti. In pista anche il gruppo LVMH di Arnault. Enel si appresta a vendere 23 centrali elettriche accordate di imprese, colossi internazionali e operatori logistici. Primi della lista sarà proprio lo storico impianto di Porto Marghera, la cui sagoma si stagliava alle porte della laguna di Venezia dal 1926, anno di inizio dei lavori di costruzione. La famosa centrale intitolata a Giuseppe Volpi e realizzata dalla vecchia Società Adriatica di Elettricità, passata poi ad Enel al tempo della nazionalizzazione, sarà ceduta e smantellata per lasciare spazio ai progetti di 3 imprese che sembrano essersi aggiudicate l'area per 5 milioni di euro. La società di distribuzione energetica italiana in realtà aveva avviato l'operazione di vendita già nel 2013, pubblicando un bando per la cessione del sito e facendo partire le pratiche per la chiusura definitiva. Ma la centrale lavorava a regime ridotto da molto più tempo, a causa della progressiva diminuzione di fabbisogno elettrico del territorio, diretta conseguenza tanto del maggiore utilizzo di fonti rinnovabili quanto della crisi economica e dei consumi. Questo, quanto accaduto nel veneziano, si è replicato su scala maggiore in tutta la penisola e proprio per questo Enel negli ultimi anni si è impegnata al massimo per riconvertire e valorizzare circa la metà delle sue centrali termoelettriche, pari a ben 13.000 megawatt di potenza e ad un terzo della capacità nazionale del gruppo. Vabbè, poi sarei curioso di sapere sti soldi alla vendita se vanno in tasca agli azionisti dell'Enel o se vanno in tasca a chi si sta lì a pagati. Sarebbe un po' interessante capire questo, ma vabbè. Andiamo proprio nel padovano, vediamo, il vescovo Mattizzano parte per il Kenya. E sti gran cazzi. C'è sempre la stessa foto con questo vescovo, con 2 kenioti a questo punto, che lo sorridono, che gli sorridono con in braccio un infante, e lui sornione che ricambia il sorriso. Vabbè, andiamo avanti. Non c'è niente di interessante. Qua il primo giorno di Botton, Pedrocchi via al restauro.
ADL a processo, sit-in in tribunale, sindacalisti sotto accusa per gli scontri alla MTN, noi aggrediti. Manifestazione ieri mattina davanti al tribunale per la prima udienza del processo che riguarda 40 esponenti del sindacato ADL Cobas e dei centri sociali, rinviati a giudizio per violenza privata, lesioni e minacce per gli scontri avvenuti il 30 marzo e il 5 aprile 2012 davanti ai cancelli della MTN, Messaggerie e Trasporti Nazionali, di via Nuova Zelanda. L'udienza però è stata subito rinviata ad ottobre. Al sit-in hanno partecipato oltre 50 persone, tra cui anche alcuni leader storici del sindacato di base, con in prima fila Gianni Boetto, Stefano Pieretti, Marzio Sturaro e Marco Zanotto. Quest'ultimo è il giovane che durante gli scontri fu ferito assieme ad altre 5 persone. L'intervento centrale del presidio è stato tenuto da Gianni Boetto, che naturalmente ha ricostruito le varie fasi di quello che è avvenuto 3 anni fa davanti alla sede di MTN. Invece di essere considerati vittime e parti lese, siamo finiti sul banco degli accusati, ha spiegato. A finire sotto processo dovrebbero essere quelli che ci hanno aggrediti con bastoni e taglierini solo perché stavamo legittimamente protestando contro la cooperativa Borgato alla luce di un ennesimo cambio d'appalto avvenuto all'interno dell'azienda. Un nuovo appalto anomalo nel settore delle cooperative che avrebbe fatto guadagnare meno soldi ai lavoratori e li avrebbe privati dei diritti basilari garantiti dalle norme vigenti. Passiamo oltre. Ora sono 6 le rapine contestate a Zaharan, l'ex scuola è un caso. Altre vittime si presentano in questura per fare denuncia. 7 famiglie vivono in via Baiardi, ma l'edificio è in vendita. Andiamo avanti, una retata, 2 pusher in manette, che bravi che sono stati i poliziotti. Ladro di caffè denunciato, ancora qui, splendidi. Bici rubata, c'è la prova. Aggressione ieri in via Trieste per prendere un portafogli. Andiamo avanti dopo queste notizie penose. Bus, proteste per i cambi alle linee 9 e 15. Non in senso 9 e un quarto, proprio le due linee, numero 9 e numero 15. Allarme sfratti all'Arcella, uno è eseguito e un altro no. Un colpo al cerchio e uno alla botte. In via Dupré è stata data attuazione alla richiesta fatta da Palazzo Moroni. In via della Quercia invece l'esecuzione, presente la polizia, è stata rinviata. Sono stati 2 gli sfratti ieri mattina all'Arcella. In entrambi i casi, a tentare una difesa degli inquilini, sono stati una decina di attivisti del Comitato di Lotta per la Casa. Tutto incominciato intorno alle 10, quando in via Jacopo... Però la foto è quella della manifestazione del Sunia. Non si capisce, saranno confusi. Non avevano foto del comitato di lotta per la casa, allora hanno messo una foto del Sunia. Tutto incominciato intorno alle 10, quando in via Jacopo della Quercia, 14, il proprietario di un appartamento, coadiuvato dal suo legale e dalla forza pubblica, ha tentato per la 6ª volta di tornare in possesso di un immobile di sua proprietà, occupato da una famiglia di origini marocchine, con 4 figli minori a carico, che, scritto così, sembra che questi abbiano occupato materialmente, in realtà sono morosi. Sì, vabbè, cioè, nel senso, lui e la moglie sono morosi perché hanno i 4 figli, ma sono morosi anche dal punto di vista che non pagano l'affitto.
Sposati, non sono morosi.
Sono morosi per l'affitto. Dopo un accesso con un acceso confronto durato più di mezz'ora, il proprietario e la forza pubblica hanno desistito dall'esecuzione dello sfratto. Poco dopo, intorno alle 11, in via Dupré 30, il comune di Padova dava attuazione allo sfratto della famiglia Daira, madre, padre, 2 figli maggiorenni. Il nostro contratto era scaduto già nel 2009, ma abbiamo sempre pagato l'affitto, ha dichiarato Regragui Hadaira, il capofamiglia. Ci hanno spesso preoccupati della questione, ma ci hanno sempre detto che non ci sarebbero stati problemi. Una famiglia difficile, quella di via Dupré, il cui figlio maggiorenne, il cui figlio maggiore, Anas, fa sapere Palazzo Moroni ha avuto diversi problemi con la giustizia ed era stato accusato di violenza e percorse sulla giovane moglie incinta, e quindi tutta la famiglia andava sfrattata. Lasciando perdere il pietismo di Riccardo Sandre, comunque quello che si evince è che bisogna resistere agli sfratti, perché se non lo si fa ti buttano fuori di casa. E i casi paralleli di Via delle Querce e Via Dupré ci segnano questo. Ieri è stata fatta anche un'intervista durante la rassegna stampa, proprio durante lo svolgimento di questo, di quello che è stato un presidio, un picchetto antisfratto piuttosto rovente, e la trovate nella categoria interviste in podcast di Radiazione. Poi ecco perché il Sunia a Padova, oltre mille famiglie in difficoltà, assente il comune, la denuncia del Sunia. Lo scorso anno centinaia di famiglie sono state private della casa, molte di esse per morosità non colpevole, ossia l'impossibilità di pagare l'affitto per perdita di lavoro o altre ragioni economiche. E la prima parte del 2015 non lascia prevedere miglioramenti significativi, e la denuncia di Michele Brombin, segretario del Sunia, il sindacato degli inquilini, che attacca l'amministrazione per l'abolizione della consulta per le politiche abitative. Secondo i dati del sindacato, lo scorso anno in tutta la provincia di Padova sono stati emessi 1017 provvedimenti di sfratto, di questi ne sono stati eseguiti 454. La gran parte, circa il 60%, riguardano la città, soprattutto i quartieri popolari come l'Arcella. La consulta comunale svolgeva un importante compito di monitoraggio della situazione e di individuazione di soluzioni di emergenza, sottolinea Brombin. E dall'insediamento della nuova amministrazione, che come Sunia proviamo ad aprire un dialogo, ma dopo un primo incontro, risalente ormai a un anno fa, non abbiamo più avuto nessun contatto. Non va meglio alle persone che hanno chiesto e non hanno mai ottenuto un appartamento, un appuntamento, non un appartamento. Sotto accusa c'è l'assessore alla casa Alessandra Brunetti, una persona di polso, capace e decisa, che in questo periodo vive un momento di difficoltà nei suoi rapporti con il primo cittadino Massimo Bitonci. Ci dispiace tantissimo che lei soffra in questo modo perché Massimino la tratta male. O forse perché lei tratta male Massimino. Chiesa Nuova, scambio di borse, furto con destrezza alle bretelle. Dai. Contro i parcheggi selvaggi, vendicatore chiama i vigili. Vendicatore, c'è proprio scritto. Arcella, nonni arrabbiati col sindaco per la chiusura dei giardini. Nuove soluzioni per il progetto sull'ex seminario. Non ci interessa, investì un carabiniere, il motociclista aveva la targa coperta. Se no, mica vai a investire un carabiniere. Mezzo milione per mettere a norma il Boaga, qualunque cosa sia. Ah, la scuola superiore di Cadonaghe. Villa Crescente ospederà la biblioteca. Davide Lunardi, presidente dell'UPA di Albignasico. Vabbè, andiamo avanti. Qui c'è la notizia del treno in fiamme ad Abano Beach. Poi c'è la notizia delle due gemelle che hanno preso 100 tutte e due. Maria, la veggente di Medjugorje, arriva a Cittadella. C'è la tua omonima a Cittadella. Mamma gatta avvelenata. Protestano gli animalisti Villanova di Campo San Piero. Vabbè. Automobilista esce incolumo della sua Ulisse in fiamme. Ci fa piacere anche per lui, insomma. Voglio vedere se c'è ancora qualche notizia decente. Slot in funzione oltre l'orario, scattano due multe, attenzione, fa notizia anche questo, chiaramente. Vandalismi sulle auto parcheggiate male, auto saccheggiate, presa una coppia di vecchiotti. Che bravi che sono stati questi vecchiotti. Oddio, io intanto ho fatto un casino, perché sono, non posso muovermi più di tanto perché ho i fili che mi tirano. Maledetti sti cazzo.
Non è vero, è che sei maldestro.
No, i
figli
che mi
tirano. Scuse.
No, guarda che roba che c'ho qui in mezzo. Rubata la piscina dei bambini di Maserà. Finge la cecità.
Dai Frank, basta.
Allora, magari c'è qualcosa di interessante.
Capito, ma sono le 9:30 e abbiamo detto solo puttanate fino adesso.
No, abbiamo letto notizie interessanti, la denuncia del Sunia, la vendita dell'impianto dell'Enel.
È vero, è vero.
Tranciato di netto il palo con le telecamere di controllo. Bravissimi. Muore in cantiere per il caldo. Dio, carpendere di 59 anni, stava ristrutturando un'abitazione di Boara Pisani, il suo cuore non ha retto. Al via il piano di sicurezza, le misure prese contro vandali e piromidi a Bonselice, ovvero telecamere. Finito, abbiamo finito questo mattino che non riesco più a sfogliare, e quindi direi che se tu non hai altre notizie locali, ma tu non ce l'hai mai perché non ti prendi mai la briga di guardare cosa succede nel padovano.
Non è vero, perché tutte le volte che lo facevo poi me le leggevi te dal mattino, allora era lavoro inutile.
Certo, informarsi è un lavoro inutile. Pensate comunque, con chi mi tocca fare la rassegna stampa.
Comunque, lo sapevi che Fidel ha scritto... Sì, ha scritto una lettera.
Che è tuo cugino, Fidel.
Eh no, è perché ha firmato Fidel, allora ho detto Fidel. Una lettera a Tsipras.
L'ho scritta?
Non so, vuoi che la leggo? La legga. Era una notizia, poi non so, ma nel senso...
Cara, leggila durante la pausa musicale e poi ci fai un riassunto.
Beh, il riassunto è: le auguriamo, stimatissimo compagno Tsipras, il migliore dei successi.
Bravissimo.
Buongiorno e ben ritrovati. Siete all'ascolto del servizio meteo. Parliamo ora del tempo del fine settimana. Banchi di alienazione investiranno tutto lo stivale, fin dalle prime ore del venerdì. Correnti ascensionali porteranno rottura di pale al nord per l'intera giornata di sabato e domenica, mentre il centro, il sud e le isole saranno attraversati da noia, con noia mortale a tratti durante le ore serali. Caso particolare però Piazzola sul Brenta, che sarà interessata dalla tre giorni di radiazione, dove sono previsti socialità e divertimento, con dibattiti, concerti e il mitico laghetto dove fare il bagno. Yeah, yeah, yeah.
7, 18, 19 luglio, piazzola sul Brenta a Tornala, 3 giorni di radiazione.info, la radio che ti contamina. Non mancare. Per maggiore info vai su www.radiazione.info o sulla pagina Facebook di Radiazione.
Allora, siamo in diretta.
C'è qualche problema con i bottoni. Bisogna premerli con più vigore.
Con più vigore. Allora, ecco, siamo tornati in diretta, sono le 9.40 e cominciamo con le notizie nazionali. E allora, direi, cominciamo con queste due notizie che sono collegate, che qualcuno si è anche azzardato a mettere sulle prime pagine, e riguarda la riforma del codice penale, da un lato, e il tanto agognato reato di tortura, che sembra che probabilmente non arriverà mai a essere definitivo. E quindi, da una parte, triplicate le pene minime per furti e scippi, e invece dall'altra parte, niente, non mi si carica l'articolo. Ah, dall'altra parte, Commissione Senato riduce pene del DDL tortura. Ok, al testo, ritarda ancora. E quindi leggiamo questi due articoli. Beh, quello su triplicate le pene minime in realtà non è che ci sia tanto da dire. Insomma,
la riduce pene.
Scemo. La Repubblica ci tiene a dire che le rapine in casa e per strada sono i reati più avvertiti dagli italiani. Che
chissà, come me hai visto gli articoli che pubblicano.
Che minano la sicurezza della propria casa e la possibilità di muoversi liberi in strada. Pensate te, pensate voi, insomma. Quindi ci sono degli italiani che non si sentono liberi di muoversi per strada, forse perché ci sono troppe poche telecamere.
Ma alcuni italiani non si arrendono, ricordiamo.
E continuano ad andare per strada. E quindi aumenti di pena mirati... questa frase è spettacolare. Per questo il governo ha elaborato aumenti di pena mirati soprattutto a evitare che scippatori, ladri e rapinatori, una volta arrestati dalle polizie, magari dopo fatiche investigative, vengano rimessi in libertà. Per una volta, ma guarda un po' te, sono d'accordo PD e il nuovo centrodestra, chi l'avrebbe mai detto, tante volte in conflitto sulla giustizia, ma decisi in questo caso a sostenere insieme i cambiamenti. Insomma, quello che prevede questa modifica è l'aumento della pena minima da un anno a 3 anni per il furto in abitazione e furto con strappo, e l'aumento da un anno a 4 anni nel caso di scippo aggravato da comportamenti di violenza e all'uso di armi e dall'uso di armi. E va bene, insomma, ecco, questo è quanto. I tetti massimi sono invariati, i tetti minimi sono aumentati, quindi tu, se fai un furto in casa, rischi o uno scippo per strada, se gli investigatori sono sufficientemente bravi a riconoscerti e a venirti a pigliare, rischi 3 anni. Ricordiamo che, insomma, poliziotti che hanno ammazzato persone che giravano tranquillamente per strada si sono fatti molto meno e continuano tuttora a esercitare la loro professione, ma essendo il reato più sentito dagli italiani è anche un po' giusto così. E quindi passiamo appunto al DDL tortura. Allora, pene ridotte e un nuovo ritardo. Non solo l'introduzione del reato di tortura nel codice penale italiano dovrà aspettare ancora, ma la formulazione sarà annacquata rispetto all'ultima versione approvata alla Camera. È da marzo 2013 che il Parlamento si rimpalla il disegno di legge a causa delle spaccature interne e della volontà dei politici di non arrivare a un risultato. Oggi la Commissione Giustizia del Senato ha introdotto delle novità al testo che, se l'Aula le confermerà, è un articolo di ieri, dovrà tornare a Montecitorio. I tempi si allungano ancora, quindi bla bla bla, insomma, richiama quanto la Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato verso l'Italia, i confronti dell'Italia, i discorsi sulla Diaz. Allora, con gli emendamenti approvati si ritorna in parte all'impostazione originaria approvata dal Senato. Un dato è certo, la volontà ferma di non configurare un reato contro le forze dell'ordine. A difendere il testo è però lo stesso capogruppo PD in commissione, Giuseppe Lumia. Così è più bilanciato. La nuova formulazione del DDL prevede una riduzione delle pene. Ad esempio, un pubblico ufficiale che commette il reato non rischia 15 anni, ma 12. Non solo, si contestualizza meglio ciò che fa scattare la pena di 10 anni da parte di chi provoca violenza su una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia. E quindi reiterate violenze, minacce gravi, l'agire con crudeltà, il cagionare oltre a sofferenze fisiche anche un verificabile trauma psichico, tutte cose, e questo lo aggiungo io, che sono difficilmente verificabili con certezza, insomma, quindi minacce gravi, chi è che stabilisce la gravità di una minaccia? Cambiato anche il comma relativo alle forze dell'ordine. Un pubblico ufficiale rischia il carcere se commette i fatti nell'esercizio delle funzioni. Eliminata la parte che prevedeva con abuso di poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio. Ed ancora, nel testo modificato alla Camera, se si causa la morte in maniera non voluta, si rischiava l'aumento delle misure cautelari di 2/3. Ora si torna al testo del Senato che prevede 30 anni. Novità anche per i respingimenti, non sono ammissibili quando la persona rischia la tortura nel suo paese d'origine e non solo la persecuzione. Il testo che arriva in aula, ha detto il senatore Lumia, è in grado di inserire con rigore nel nostro paese finalmente il reato di tortura e nello stesso tempo evitare che possano essere messe in discussione le prerogative costituzionalmente previste delle nostre forze dell'ordine ad agire in modo legittimo e democratico nel mantenere la sicurezza del paese. Viene dunque formulato in maniera rigorosa il reato di tortura, ma non vengono precluse le funzioni costituzionalmente previste. Vabbè, Angelino Alfano ovviamente non è in visibilio. E poi insomma cita il fatto che ieri la madre di Federico Aldrovandi ha ritirato le querele in confronti del senatore Carlo Giovanardi e dell'agente di polizia Paolo Forlani e vabbè insomma qua direi ok, direi che l'articolo è finito, ecco, quindi
ecco se... io un articolo inerente.
Va bene,
lo leggo da Popoff. La mamma di Aldro, nessun perdono, mai più tribunali. Ecco perché la madre di Federico Aldrovandi ha deciso di rinunciare alle cause precedenti contro gli assassini di suo figlio e chi li applaude. Ho perso Federico che aveva 18 anni la notte del 25 settembre di 10 anni fa per l'azione scellerata di 4 poliziotti che vestivano una divisa dello Stato e forti di quella divisa hanno infierito su mio figlio fino a farlo morire. Non avrebbero mai più dovuto indossarla. I giudici hanno riconosciuto l'estrema violenza, l'assurda esigenza di vincere. L'assurda esigenza di vincere Federico e una mancanza di valutazione da parte di quei 4 agenti al di fuori di ogni criterio di senso comune, logico, giuridico e umanitario. Non dovevano più indossare quella divisa. Nessuno può indossare una divisa dello Stato se pensa che sia giusto o lecito uccidere, o se pensa che magari non si dovrebbe, ma ogni tanto può succedere, e allora fa lo stesso. Il tutto verrà ben coperto. Con la speranza che il soggetto di una morte insensata, inutile e violenta scivoli via fra la rassicurante verità di carte col timbro dello Stato, di fronte alle quali tutti si dovrebbero rassegnare. E poi con quella stessa divisa si continuerà a chiedere il rispetto di quello stesso Stato, che però sarà inevitabilmente più debole e colpevole. Come un padre ubriaco che ha picchiato e ucciso i suoi figli. Il delitto è stato accertato, la sentenza per omicidio è emessa, invece le divise restano sulle spalle dei condannati fino alla pensione. Fine del discorso. L'orrore e gli errori con la morte dopo la morte di Federico, la mancanza di provvedimenti non guarda al futuro, non protegge i diritti e la vita, non tutela nemmeno l'onestà delle forze dell'ordine. Ho chiesto risposte alla giustizia, la giustizia ha riconosciuto che Federico non doveva morire così. Il processo è stato per me, mio marito Lino e mio figlio Stefano una fatica atroce, ma era necessario prendervi parte e lottare ad ogni udienza. Ci ha sostenuti l'amore per Federico. Su quel processo e da quel processo in tanti hanno espresso un'opinione. È stato un modo per crescere. Alcuni hanno colto l'occasione per offendere me, Federico e la nostra famiglia. Qualcuno l'ha fatto per quella che ritengo gratuita sciatterie e volgarità, altri per disegni politici volti a negare o a sminuire le responsabilità per la morte di Federico. Avendo chiesto alla giustizia di tutelarci ancora, in quel momento era l'unica strada e non me ne pento. Sono passati 2 anni dai fatti per cui io sporto quell'era, ci sono state le reazioni pubbliche e anche quelle politiche, però poi non è cambiato niente. Ho riflettuto a lungo e ho maturato la decisione di dismettere queste richieste alle procure e ai tribunali, non perché non mi ritenga offesa da chi ha stoltamente proclamato la falsità delle foto di mio figlio sul lettino di obitorio, di chi ha definito mio figlio un cucciolo di maiale o da chi mi ha insultata, diffamata e definita faccia da culo, falsa e avvoltoio. Non dimenticherò mai le offese che mi ha rivolto Paolo Forlani dopo la sentenza della Cassazione. È stato lui, sconosciuto e violento, ad appropriarsi degli ultimi istanti di vita di mio figlio. Le sue offese pubbliche, arroganti e spavalde, le ho vissute come lo sputo sprezzante sul corpo di mio figlio, e lo stesso sapore ha ogni applauso dedicato a quei 4 poliziotti. Applausi compiaciuti, applausi alla morte, applausi di morte. Per me non sono nulla di diverso. Non sarà una sentenza a fare la differenza nel loro atteggiamento. Rifiuto di mantenere questo livello basato su loro bugie e provocazioni per ferirmi ancora e costringermi a rapportarmi con loro. Io ci sto male, per loro è un mestiere. Forlani e i suoi colleghi li lascio con le loro offese, i loro applausi, magari ad interrogare ogni tanto quella loro vecchia divisa quando sarà messa in un cassetto dopo la pensione, sull'onore e la dignità che essa avrebbe preteso. Un onore che avrebbero minimamente potuto rivendicare se da uomini, cittadini, pubblici ufficiali e senatori dello Stato, coloro che hanno ucciso mio figlio e coloro che li hanno sostenuti, avessero raccontato la verità su cosa era successo quella notte, non invece le menzogne accertate dietro alle quali si sono nascosti prima, durante e dopo il processo, cercando di negare anche l'esistenza di quella mezz'ora in cui erano stati a contatto con Federico prima dei suoi ultimi respiri. Vabbè, poi è ancora molto lunga, però fondamentalmente, cioè, il concetto è chiaramente espresso, cioè, fondamentalmente la disillusione di ottenere qualcosa di più che il riconoscimento formale dell'omicidio da parte dell'apparato giuridico, e quindi la decisione di non proseguire oltre questo travaglio che di fatto non ha comunque inciso minimamente sulla condizione dei 4 assassini di Federico Aldovrandi. Io direi che ci possiamo prendere una pausa musicale. Cosa dici? We'll be right back.
E allora torniamo in diretta con tre notizie che riguardano il tema grandi opere, devastazione ambientale e tutto quello che ci sta intorno. Partiamo per quella per antonomasia, cioè l'Expo, articolo preso dal Fatto. Gonfiate le cifre dei visitatori? Dopo dati ATM, anche assessore del Comune di Milano chiede trasparenza. Vabbè, adesso qua lo riassumo perché ovviamente l'articolo del Fatto si dilunga parecchio. Comunque, la questione è, allora, si erano previsti 6 milioni tra maggio e giugno? Il commissario Expo Giuseppe Sala sostiene che... erano previsti 10 milioni nei primi due mesi e il commissario Expo Giuseppe Sala ha dichiarato che sono stati 6 milioni 2,7 a maggio e 3,3 a giugno. E praticamente questi dati fondamentalmente non combaciano con i dati dei trasporti pubblici di Milano. Perché? Perché i dati ATM... E quindi, insomma, il trasporto pubblico su gomma sostengono di, insomma, avere un sacco di corse vuote. Lo stesso i treni di Milano, per quanto riguarda i trasporti privati, quindi le macchine, i parcheggi fuori dall'Expo sono fondamentalmente sempre vuoti e tra l'altro in questo Expo, e quindi diciamo l'Italia rischia una penale di 3 milioni verso la società che gestisce i parcheggi se non saranno raggiunti gli 11.000 euro di incassi. Appunto il treno Trenord dice che ha rafforzato il servizio ma le carrozze sono semivuote e quindi insomma tirando un po' le fila dei trasporti si arriva a parlare di 3,5 milioni di visitatori e quindi non 6, più o meno la metà. Il discorso è che le dichiarazioni di Sala non sono sostenute da nessun documento ufficiale, insomma, e quindi si stanno chiedendo perché non voglia pubblicare i dati ufficiali sugli ingressi di Expo. E poi diciamo che su questa cosa si gioca anche un po' la prossima candidatura a sindaco del Comune di Milano. Vabbè, ok, questo è quanto. Passiamo all'Ilva di Taranto, articolo di Contropiano, è del 2 luglio, non mi ero accorta che è un po' vecchiotto, quindi probabilmente è già stato letto, quindi evitiamo. E allora invece leggiamo un articolo del Giornale che non l'ho letto e quindi insomma vediamo, scopriamo insieme cosa...
Il giornale. Ma perché?
Non lo so. Niscemi, il paese che vuol bloccare gli Stati Uniti, domani la sentenza sull'impianto satellitare del MUOS. È Davide contro Golia, il piccolo paese della Sicilia che ferma gli Stati Uniti d'America. È di ieri.
Oh.
Perché?
No, niente.
Davide contro Golia, mi piaceva questa cosa.
Il giornale.
Niente, non vediamo neanche.
Ma leggiamo questa, le banalità che può scrivere il giornale.
A Niscemi, borgo di 28.000 abitanti che sovrasta Gela, famoso per le piantagioni di carciofi, domani sarà un giorno speciale. Uno di quei giorni che decidono le battaglie, se non la vittoria finale della guerra. Il CGA di Palermo, il massimo organo della giustizia amministrativa della Sicilia, deve decidere se accogliere o rigettare il ricorso del Ministero della Difesa contro la sentenza del TAR che ha bloccato l'impianto per il controllo satellitare degli USA. L'America ha scelto Niscemi come quarta stazione di terra per completare il MUOS, un sistema di comunicazioni satellitari militari ad alta frequenza, formato appunto da 4 stazioni terrestri e 5 satelliti. Il MUOS consentirà le comunicazioni delle forze militari anche in ambienti svantaggiati e sarà decisivo nella trasmissione e acquisizione di dati che riguardano i droni. Le altre stazioni si trovano in Virginia, alle Hawaii e in Australia. Ogni stazione è formata da 3 grandi parabole del diametro superiore. Vabbè, insomma, qua. Dopo una serie di cambi di atteggiamento da parte della regione Sicilia, è ora la giustizia italiana a fermare gli Stati Uniti. Il TAR a febbraio ha imposto un clamoroso stop alle parabole di Niscemi, ponendo una serie di dubbi sui rischi per la salute dei cittadini non completamente vagliati, secondo le conclusioni dei giudici amministrativi dall'Istituto Superiore della Sanità, e accogliendo così il ricorso dei comitati No Muos del comune di Niscemi. Scaduta anche l'autorizzazione paesaggistica concessa nel 2008. Alle decisioni del TAR si sono poi aggiunti il decreto di sequestro del Tribunale di Caltagirone e la conferma ai sigilli arrivata dal Tribunale del Riesame di Catania. Ora la parola fine sulla contestata creazione del MUOS. Da domani la palla passerà alla politica. Il console americano a Napoli, Colombia Barrosse, ha già fatto capire quali sono le intenzioni americane in caso di un ennesimo no all'impianto. Nella misura in cui gli ostacoli dovessero ancora continuare, ci sarà più attenzione e molta meno pazienza da parte degli Stati Uniti. La questione MUOS non riguarda solo Italia e Stati Uniti, ma è globale. Oltre alla perdita degli investimenti, nel caso il progetto dovesse naufragare, ci sarebbero i danni dovuti anche alla mancata attivazione e alla necessità di trovare un nuovo sito dove ricominciare tutto da capo. Poverini. L'irritazione della Casa Bianca non è un mistero, e se i cittadini di Niscemi dovessero ancora averla vinta, per il governo Renzi si spalancherebbe una strada fitta di ostacoli. Fino a questo momento la stazione di Niscemi è costata agli Stati Uniti 63 milioni di dollari. Un presidio sarà organizzato domani, fin dalle prime ore del mattino, sotto la sede del CGA a Palermo. Nell'attesa di una sentenza che potrà cambiare le sorti, è scoppiata un'ulteriore diatriba, questa volta tra il comune e l'ARPA regionale. I tecnici sostengono di aver inviato i test sul funzionamento delle antenne paraboliche del MUOS, ma il comune nega di aver ricevuto la documentazione. Oggi a mezzogiorno il verdetto. Va bene?
Va bene, allora passiamo a un'altra notizia che ci parla di resistenza nei territori. In questo caso passiamo dalla Sicilia alla Piemonte, alla Liguria, con la tratta del treno ad alta velocità del Terzo Valico. Il comune di Serravalle al servizio del COCIV per eseguire nuovi espropri. Che l'amministrazione comunale di Serravalle sia sempre stata accondiscendente nei confronti del COCIV non è una novità di oggi. Anzi, se si dovesse stillare la classifica degli amministratori più servili nei confronti del consorzio, quelli di Serravalle occuperebbero senza ombra di dubbio le primissime posizioni. Quello che sta succedendo ultimamente supera però ogni limite e testimonia come il comune abbia scelto di comportarsi come un vero e proprio servo dei costruttori del Terzo Valico. È dal 2012 che si parla dell'allargamento della galleria della Crenna, sulla strada che collega Libarna alla Val Lemme, uno dei lavori che sulla carta doveva essere propedeutico all'apertura dei cantieri per agevolare l'imponente traffico di camion. In realtà i cantieri sono stati aperti ben prima dell'esecuzione di questo lavoro, che creerebbe disagi grandissimi alla Val Lemme, facendo venire meno il principale collegamento con la Valle Scrivia. Come già paventato diverse volte, sembra che la scelta definitiva sia quella di utilizzare la strada salita Crenna durante la chiusura della galleria per eseguire i lavori di ampliamento. Stiamo parlando di una stretta stradina che fino ad oggi è stata utilizzata quasi esclusivamente dagli abitanti della zona, e che per permettere il passaggio di centinaia di camion dovrebbe essere allargata fino a 6 metri. Per portare a casa l'intera operazione occorre quindi eseguire nuovamente gli espropri di alcuni terreni, ma senza che vi sia più il tempo necessario per farlo, considerando che la dichiarazione di pubblica utilità del Terzo Valico scade il 26 luglio, fra meno di 20 giorni. Un po' la capacità degli amministratori di perdere tempo, un po' la resistenza del movimento alla realizzazione degli espropri hanno determinato questa situazione. A trovare la soluzione ci ha pensato direttamente il comune di Serravalle, che ha emesso una nuova dichiarazione di pubblica utilità ad hoc per poter eseguire l'allargamento della strada. Più che pubblica utilità stiamo davanti all'utilità privata del COCIV, che come spiegato dagli amministratori pubblici ai cittadini che dovranno subire gli espropri, si occuperà della loro esecuzione e di svolgere i lavori di ampliamento della strada. Per fortuna alcuni di questi cittadini sono contrari alla realizzazione della grande opera inutile e hanno allertato il comitato serravallese contro il Terzo Valico. Se qualcuno pensa che il movimento resterà a guardare l'esecuzione di questi espropri si sbaglia di grosso. Al comune di Serravalle l'onere di decidere se un nuovo 30 luglio dovrà prossimamente andare in scena alla Crenna. Questa volta manganelli e lacrimogeni porteranno direttamente le firme del sindaco Carbone e non vi è nessuna dichiarazione di pubblica utilità decisa dal governo, nessuna legge obiettivo dietro cui nascondersi come fatto fino ad oggi. E poi di seguito il volantino, che se volete leggervi ve lo potete andare a trovare su notavterzovalico.info. Vuoi andare avanti con le notizie?
Dai, ne do due veloci sul mondo del lavoro. Una Media World e l'altra IKEA, due colossi stranieri in Italia. Allora, Media World licenze e poi assume precari.
È straniera Media World?
Sì, Media World. Non penso sia italiana.
Perché si chiama Media World?
Sì. Non so, è italiana?
Non lo so.
Vediamo se c'è scritto nell'articolo.
Adesso te lo vado a cercare io se è italiana.
Catena di elettronica di consumo leader del mercato europeo, dopo aver dichiarato 900 esuberi per riorganizzazione aziendale, mentre progetta aperture di nuovi punti vendita in tutta Italia e dopo aver avviato circa 500 procedure di mobilità, si è accorta di non avere personale sufficiente e ha firmato un accordo per riassumere nuovo personale a tempo determinato con le sempre disponibili CGL e CISL e UIL. Non è accettabile che mentre continua a fare profitti nel nostro paese, questa multinazionale licenzi, direi di sì, licenzi i lavoratori con le piene tutele, mettendo gli esuberi strutturali sulle spalle di tutta la collettività, per poi riassumere lavoratori a tempo determinato e dunque precari, ricattabili e con un incerto futuro occupazionale. Attacca Francesco Iacovone dell'esecutivo nazionale USB Lavoro Privato.
Non è Media World, è Media Markt. È una catena di distribuzione tedesca specializzata nell'elettronica e negli elettrodomestici di consumo. Appartiene, insieme a Saturn, al gruppo Media Saturn Holding, una filiale del gruppo Metro.
Quindi, ma Media World cos'è rispetto a Media
World?
Market?
È l'accezione italiana di Media Markt.
Ah, ok.
Perché probabilmente in Italia Media Markt non avrebbe attecchito.
Ecco gli effetti delle liberalizzazioni e del Jobs Act, sottolinea il rappresentante USB. Ora Media World avrebbe la possibilità di riassumere i precari con le nuove regole approntate da Renzi e Poletti, risparmiando sensibilmente sul costo del lavoro e aumentando la sacca di precarietà. L'USB sollecita il Ministero del Lavoro ad un'attenta verifica della situazione in essere e chiede ancora una volta al Ministro Poletti e al Presidente del Consiglio Renzi se questo è davvero il modo di aumentare l'occupazione o se non è altro che un nuovo modo di spostare denaro dal lavoro al profitto, conclude Iacovone.
Vuoi sapere qual è il motto, lo slogan di Media World in italiano? In Italia? In Italia è "Voglio il mondo". In Germania invece è "Ich bin doch nicht blöd".
Voglio il mondo. Voglio, ma non l'ho mai sentita questa.
Voglio il mondo.
E in Svizzera non sono mica scemo.
Sì, è perché tipo anche in Catalogna io non so tonto.
Anche in tedesco quella roba lì, "Ich bin", io sono.
Doch nicht. Io sono non.
Io sono qualcosa, non qualcos'altro sarà.
E infatti anche in Galizia "eu non son bravo", che penso che voglia dire "io non sono tonto".
Tonto.
Vabbè, anche in Polonia "nie dla idiotov".
Idiotov. Ecco, avreste mai pensato che in Polonia anche idiota si dice idiotov? E invece
anche in Portogallo "eu e que nao so bravo", quindi anche lì vorrà dire quello.
Però in Italia "voglio il mondo". Non sono mica
perché noi siamo tonti, quindi
esatto. non potevano fare un motto noi non siamo tonti, perché vabbè. Comunque, invece passiamo a IKEA. Questa è una notizia che ho trovato su Facebook, quindi cioè, giusto due righe. Comunque, sciopero nazionale l'11 luglio, 8 ore di sciopero in tutti i 21 punti vendita in Italia. La dirigenza ha richiesto ai rappresentanti dei lavoratori di trasformare il premio aziendale fisso in elemento variabile, di ridurre drasticamente le maggiorazioni per il lavoro domenicale e festivo e di definire un nuovo sistema di gestione turni. Nella giornata di sabato lo sciopero sarà supportato da una serie di presidi dei lavoratori in lotta in tutte le principali città italiane. Basta. Io non ho più notizie.
Io sì.
Bene.
C'è scritto una notizia al nostro ascoltatore e noi la riportiamo. Allora, adesso ce l'ho perché c'è scritto sul telefonino. Vabbè, vi leggo soltanto un estratto. La prendiamo da senigallianotizie.it. Senigallia: anziano sorpreso ha avvinghiato una rom in un pubblico esercizio. Un anziano è stato sorpreso da un turista in compagnia di una cinquantenne rom, già nota alle forze dell'ordine, per offrire prestazioni sessuali a pagamento, in atteggiamenti più che equivoci. Vabbè, poi c'è tutta la notizia che vi risparmio. E il commento è: i rom rispondono all'odio di Salvini con l'amore. Dalla costa una grande lezione multiculturale, quando l'integrazione è un processo verso il degrado generalizzato. Quindi dopo questo commento direi che possiamo prenderci...
Un'ultima notizia, mi ero dimenticata. Presa da Abitare nella crisi, Bologna, la procura scende in campo per sostenere l'infame fascista articolo 5 del piano casa. Brevemente, in una delle occupazioni, una delle innumerevoli occupazioni, numerose occupazioni di Bologna, avevano tolto l'acqua, poi erano riusciti, il movimento di lotta per la casa di Bologna era riuscito a riaverla tramite presidi, cortei, blocchi, avviando una trattativa all'interno del comune, ottenendo l'indisponibilità a recepire l'articolo 5 all'interno del piano casa regionale, una vittoria molto importante. Insomma, in quest'ottica qua, di fianco c'è invece appunto la procura che sostiene che l'articolo 5 deve essere applicato, e quindi insomma le occupazioni sono di nuovo a rischio per quanto riguarda l'acqua. Era questo.
È finito?
Sì.
Allora metto su una canzone.
Proprio il paradiso terrestre.
Ah, piantiamo la tenda, ragioniere?
La tenda?
Sì.
Pronti? Dove la piantiamo?
Ma io direi qui. Scarichiamo qui.
Qui?
Sì.
Ti attento un attimo. Ecco.
Ma sta pegando mal! Italiani sempre rumore! Sempre cantare, chitarra e mandolino!
Silenzio! Qui dormire!
Don't stop, make it pop, dice l'uomo a speaker, stop tonight.
17, 18, 19 luglio, vieni anche tu alla festa di Radiazione. Pianta la tenda a Piazzola sul Brenta. Ti aspettiamo con dibattiti, musica dal vivo, area campeggio e il mitico laghetto dove fare il bagno. E ricorda, se il campeggio è la tua passione, vieni alla festa di Radiazione.
Per maggiore info vai su www.radiazione.info o sulla pagina Facebook di Radiazione.
E torniamo in diretta alle 10:15, l'ultimo quarto d'ora lo dedichiamo alle notizie internazionali. Cominciamo con una notizia presa da Limes, se solo Berlino a dettare legge alla Grecia e all'Eurozona, e poi c'è una mappa, penso, dei territori di guerra durante la Prima Guerra Mondiale, con da lontano Mosca che proietta una sorta di fascio di luce tipo l'occhio di Sauron del Signore degli Anelli. Comunque, andiamo avanti. L'Europa tedesca è altrettanto realistica dell'acqua secca o del legno ferroso. Lo conferma la tragedia greca, di cui stiamo sperimentando solo le prime battute. Pur di preservare la sua stabilità, la Germania ha esportato instabilità nel resto d'Europa, a cominciare dalla periferia mediterranea. Sotto il profilo economico e monetario, propugnando una ricetta unica, la propria, per contesti radicalmente diversi, sicché senza le pressioni americane e il pragmatismo di Mario Draghi, l'Eurozona sarebbe già saltata da tempo sotto i colpi dell'austerità. Sotto il profilo geopolitico, rifiutandosi di assumere ogni responsabilità nelle crisi del Mediterraneo e lasciando che lo scontro sull'Ucraina fosse appaltato ai Baltici, per i quali la distruzione della Russia è obiettivo appetibile, e adesso lasciando andare Atene alla deriva. Smottamento economico, sociale e geopolitico che fragilisce l'euro e completa la destabilizzazione delle nostre frontiere mediterranee dopo la disintegrazione della Jugoslavia, incentivata dalla coppia austro-tedesca, e della Libia, follia franco-britannica, per tacere del Levante in fiamme e del solipsismo turco. Certo, il cuore tedesco del vecchio continente tiene, ma al prezzo della liquidazione dell'idea stessa di Europa, perché questo è il verdetto della crisi greca, qualunque sia il suo esito. Ci siamo scoperti tutti avvinghiati al presunto interesse particolare, con la massima potenza economica continentale incapace di dirimere la più acuta crisi mai vista dalla scoppiatissima famiglia comunitaria, e nemmeno tanto desiderosa di farlo, nell'illusione che la Grexit sia faccenda greca, destinata a risolversi da sola, incentivando l'auto-esclusione di Atene dall'Eurozona. Dopodiché la vita continuerà come prima, meglio di prima, ma poi, fino a quando Berlino potrà considerarsi immune dalle crisi che ha contribuito a suscitare, non fosse che per questa parola non la conosco, neghittosità. Molti in Germania ambiscono a trasformarsi in grande Svizzera, con i ponti levatoi alzati fisicamente e mentalmente, si sentono protetti dalle alte mura della propria invidiabile fortezza che esporta deflazione e importa liquidità grazie alla potenza commerciale, surrogando gli stagnanti mercati europei con la Cina. Già la Svizzera non è più un'isola felice, figuriamoci se può diventarlo la Germania. La galoppante deriva europea nasce da un equivoco. Caduto il muro, francesi, italiani ed altri soci comunitari si convinsero che ora dell'Europa americana e sovietica che l'ora dell'Europa americana e sovietica fosse finita, toccava finalmente all'Europa europea. Per questo convincemmo i più che riluttanti tedeschi a scambiare il marco con l'euro e a diluire la Bundesbank nella Banca Centrale Europea, in cambio della nostra altrettanto insincera benedizione all'unificazione delle due Germanie. Nel giro di pochi anni la forza economica delle Germanie e la somma delle debolezze altrui finirono per germanizzare l'euro, ma l'egemonia tedesca si è fermata alla politica economica e monetaria, anche qui mostrando la corda delle sue fissazioni ordoliberiste. Madonna che parola. Nella tempesta scatenata 7 anni fa dalla dissennatezza della finanza privata americana, Berlino ha reagito infliggendo ai partner lezioni di ortodossia rigoristica, per far retrosapore ideologico. Madonna, come cazzo scrive? L'austerità è come bene in sé, sempre e dovunque. Come scrive Hanks Kundnani, direttore delle ricerche all'European Council on Foreign Relations, nel suo The Paradox of German Power, la prossima pubblicazione presso Mondadori, l'instabilità diffusa della Germania in Europa è figlia di una nuova forma di nazionalismo tedesco, basato sulle esportazioni, sull'idea di pace e sul rinnovato sentimento dell'emissione germanica. Testimoniato dalle acrobazie geopolitiche di Angela Merkel, che l'hanno vista talvolta allinearsi con Pechino, Mosca, Brasilia e Pretoria, oltre che dal montante anti-americanismo della società tedesca, con ciò mettendo in discussione la stessa appartenenza della Bundestag a ciò che resta dell'Occidente. Vabbè, direi che lo posso chiudere qua, perché poi sono ancora qualche riga di parole stranissime che vi risparmio.
Non ho ben capito che cosa hai letto, comunque.
È un articolo che fondamentalmente ci dice che l'Europa è un'attrazione tedesca, come si suole dire nei giornali di adesso.
Ok.
Sì, pensavo fosse più interessante, in realtà era un pippone e basta.
Ma che sito è, tra l'altro? Limes?
Limes.
Non lo conoscevo. Va bene. E allora invece passiamo a un vetusto contropiano. Madrid, arrestati due internazionalisti arruolati nelle milizie curde. Un articolo di ieri pomeriggio. Con l'ennesima retata repressiva, lo Stato spagnolo si dimostra uno dei maggiori alleati delle forze reazionarie in tutto il mondo. Era accaduto alcuni mesi fa con un consistente numero di internazionalisti che avevano combattuto in Donbass nelle milizie popolari contro l'esercito e i neonazisti ucraini, ed è riaccaduto di nuovo con alcuni attivisti solidali con la lotta del popolo curdo contro i jihadisti dello Stato islamico. Gli agenti della Polizia Nazionale hanno arrestato ieri due persone nella capitale dello Stato, accusandoli di collaborazione con organizzazione terroristica, addestramento all'uso di armi da guerra e utilizzo di artefatti esplosivi. A finire in manette sono stati due comunisti spagnoli di ritorno dal Kurdistan, dove erano andati per dar manforte alle milizie locali contro l'ISIS, accusati ora di aver partecipato a un conflitto armato fuori dai confini del paese senza la necessaria autorizzazione delle autorità dello Stato, ponendo così a rischio gli interessi nazionali. Vabbè, nel corso della retata ci sono state perquisizioni a quattro diversi domicili, sequestro di materiale informatico e fotografico e documentazione sulle attività di solidarietà con il Kurdistan. Tutto questo proviene da il fatto che i servizi di intelligence spagnoli a gennaio intercettano un video nel quale appunto due militanti palesemente spagnoli ma col volto coperto rivendicano il fatto di essere andati a combattere in Kurdistan e le motivazioni di questa scelta e niente, quindi ieri appunto a seguito di ciò e insomma di questi mesi probabilmente dove sono riusciti a identificarli, sono stati arrestati. Appunto ce n'era stata un'analoga il 27 febbraio, quando 8 cittadini erano stati arrestati dopo essere tornati dal Donbass. E infine le organizzazioni dello Stato spagnolo che si battono a sostegno della resistenza curda chiedono in un comunicato l'immediato rilascio dei due attivisti arrestati e accusati di far parte del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, inserito dall'Unione Europea nelle liste delle organizzazioni terroriste, e invitano il governo di Madrid a seguire l'esempio di quello olandese, il quale ha dichiarato che non processerà né sanzionerà in alcun modo i volontari arruolati nelle milizie che combattono contro i tagliagole islamisti che insanguinano ormai non solo il Medio Oriente. Basta, qua è conclusa. E poi un'altra notizia di stamattina: Iran, Siria e Libano, i target dei caccia italiani venduti a Israele. Fondamentalmente delle dichiarazioni dove gli israeliani dichiarano il dichiarano che grazie ai caccia e insomma a tutti i vari giochetti di guerra di italiani, i piloti israeliani riescono a fare degli ottimi allenamenti, delle ottime simulazioni, e adesso sono in grado di saper far schiantare un aereo a qualsiasi distanza, e niente, insomma, e quindi ringraziano gli italiani, e in particolare Finmeccanica, per questi giochini e per questi allenamenti che permettiamo loro di fare.
Bene, con questo direi che chiudiamo con la rassegna stampa, visto che sono le 10.25, vi lasciamo con gli appuntamenti di questa settimana, a cominciare da sabato 11, doppio appuntamento, c'è il Tecnotav, sotto cassa il Tav non passa, a Schio, una serata a Tecno per rimpinguare le casse, la cassa di solidarietà agli arrestati no Tav. Poi
no.
No. Poi sempre sabato 11 in piazzetta Caduti della Resistenza, ex piazzetta Toselli, si terrà una cena benefit con i sostenitori della squadra Quadrato Meticcio, dell'associazione sportiva Quadrato Meticcio, venutosi a creare per salvaguardare il campo di Via Dottesio, e in vista della nuova squadra Under 8 a cui si vuole dar vita l'anno prossimo, si fa questa cena appunto per raccogliere un po' dei fondi necessari. Questi due appuntamenti del sabato, quindi potete scegliere se andare a stordirvi con musica a volumi elevati e sostanze chimiche a Schio per sostenere gli arrestati no Tav.
Sostanze chimiche, mica per forza di prendere sostanze chimiche.
Oppure potete...
meglio che prendi l'alcol che venderanno loro per sostenere il
per sciogliersi le due sostanze chimiche.
Ma si sciolgono nell'acqua, pagliaccio.
Vabbè, ma le cose si sciolgono anche nell'alcol. E com'è?
Sì, ho capito, ma non lo fai.
Ma cosa ne sai tu? Di cosa fa la gente? Ma cosa fa? La gente fa di tutto, Maria. Oppure appunto potete andare a mangiarvi una grigliata per sostenere una squadra di calcio di bambini di 8 anni. Potete scegliere un po' cosa fare questo sabato. E quello che non potete scegliere è sabato prossimo, o per meglio dire venerdì, sabato e domenica, dove appunto avrà luogo la terza edizione della Tre Giorni di Radiazione.info, via della Storara qualcosa. Comunque c'è la mappa sul Facebook, c'è la locandina con l'indirizzo, c'è tutto il palinsesto della Tre Giorni, lo potete trovare, è molto accattivante, c'è un sacco di roba figa, e quindi non potete assolutamente mancare a questo evento irripetibile, almeno irripetibile fino all'anno prossimo. Quindi venite numerosi, Maria viene, io ci sono, quindi ci sono due persone che ascoltate qui su Radiazione, almeno il mercoledì mattina, è già un buon motivo per rimanere lì tre giorni, perché potete anche campeggiare.
Per vedere la nostra faccia oltre a sentire la nostra voce.
Che nel mio caso è un bene, nel caso di Maria potrebbe causarvi delle grandissime delusioni.
Ma...
abbastanza. Detto questo, direi che vi rimandiamo al palinsesto di oggi, dove dalle 2:30 andrà in onda la replica di questa rassegna stampa, e invece dalle 21 alle 22 andrà in onda Memoria Resistente, per il resto della giornata la musica di radiazione.info, rigorosamente Creative Commons. Noi ci risentiamo mercoledì prossimo, ovvero il 15
miseria,
di luglio.
Smettila.
Non parlarmi sopra quando dico quando c'è la prossima puntata. 15 di luglio 2015, sempre qua su radiazione.info. Con questo è tutto, buona giornata, ci
ciao,
sentiamo
ciao.
In futuro.
Buongiorno e ben ritrovati. Siete all'ascolto del servizio meteo. Parliamo ora del tempo del fine settimana. Banchi di alienazione investiranno tutto lo stivale, fin dalle prime ore del venerdì. Correnti ascensionali porteranno rottura di pale al nord per l'intera giornata di sabato e domenica, mentre il centro, il sud e le isole saranno attraversati da noia, con noia mortale a tratti durante le ore serali. Caso particolare però Piazzola sul Brenta, che sarà interessata dalla Tre Giorni di Radiazione, dove sono previsti socialità e divertimento, con dibattiti, concerti e il mitico laghetto dove fare il bagno. I think y'all having a good time out there. Yeah, yeah.
17, 18, 19 luglio, Piazzola sul Brenta torna alla 3 giorni di radiazione.info, la radio che ti contamina. Non mancare.
Per maggiore info vai su www.radiazione.info o sulla pagina Facebook di Radiazione.